noi e voi. Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica. A cura di Romano Scaramucci.
Buonasera a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri, la tromba del grandissimo Miles Davis dà il benvenuto ad un ospite graditissimo, Marco Casucci. Ciao Marco.
Ciao a voi, grazie per avermi invitato, mi ha fatto veramente molto piacere, da cortonese lo dico.
Grazie Marco a te di essere venuto. L'intervista e la chiacchierata che faremo noi sarà una chiacchierata a tutto campo, parleremo di Cortona, ma vorrei parlare anche di te.
Con piacere.
E sentire da te proprio cosa significa per un ragazzo, ancora ti definisco così, che dalla piccola città, grande piccola città di Cortona, fa questa grande esperienza di impegno politico ed è a un livello già molto alto perché sei consigliere regionale. Un saluto ad Andrea che dietro al vetro ci guida come sempre. Per la prima volta in 4 anni di trasmissione ho condiviso con il mio ospite la playlist. Marco, ci siamo messi d'accordo tramite WhatsApp.
Sì, indubbiamente abbiamo dei gusti affini, questo lo posso dire, mi ha fatto sempre piacere, tu lo sai, anche ascoltarti, e per me sei una persona, ecco, che conosco da tempo e che apprezzo nel suo, diciamo, essere versatile, poliedrico, e questo mi porta, ecco, ad avere un rapporto, mi posso dire, di consuetudine che mi onora.
Grazie, onora anche a me, grazie di queste belle parole. E allora cominciamo subito con una canzone che abbiamo condiviso perché era quasi doveroso iniziare con un brano di Fred Bongusto che ci ha lasciato.
Assolutamente sì, è giusto e doveroso ricordare Fred Bongusto.
Fred Bongusto che era definito, no, un cantante confidenziale, in americano si direbbe crooner, ma in Italia si diceva cantante da night, cantante confidenziale insieme a tanti altri. E quindi ascoltiamo questo brano i primi anni 80, balliamo, un brano molto molto confidenziale. Fred Bongusto.
Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo, questa sera sono in vena di follie. Noi due, stretti stretti come tanto tempo fa. Che scena, più ti guardo e più mi sembri una regina. Sei stupenda nel tuo abito da sera, così bella non t'avevo vista mai. Sei grande quando dici che tu ami un incosciente. Più grande quando ammetti che anche tu mi vuoi così. D'accordo, ho un carattere che è un po' particolare. Chi ti può capire più di me? Balliamo, sembra scritta per noi due questa canzone. È una storia che assomiglia al nostro amore, un amore mezzo pazzo come me.
Nel frattempo ci ha raggiunto Fernanda, benvenuta, ben arrivata.
Proprio puntuale con questa canzone, un ricordo romantico, no? Di Fred Buongusto, di questa canzone che penso per tutti i tempi. Sì. E benvenuto anche al nostro ospite, ho piacere delle tue sorprese, ogni volta una sorpresa diversa.
E vedrai da qui alla fine dell'anno quante ne farò. Abbiamo allora, ricordo ai nostri radioascoltatori, la presenza graditissima di Marco Casucci, consigliere regionale, nato il 26 ottobre 1975. Ha iniziato la sua attività politica verso la fine degli anni 90 attraverso l'associazionismo e il lavoro come operatore culturale nel settore dell'agricoltura e del turismo. Ha acquisito tali competenze attraverso la sua collaborazione presso l'azienda agricola e agrituristica di famiglia. Ma poi, a partire dal 2010, la sua passione per la politica è stata proiettata verso il movimento Lega Nord Toscana, assumendo posizioni da subito importanti di leadership all'interno della sezione della Lega Nord Cortona Valdichiana. E inoltre dal 2013 ha assunto poi il ruolo di commissario provinciale della Lega Nord di Arezzo, fino poi all'accettazione della candidatura come capolista per la circoscrizione di Arezzo alle elezioni per il Consiglio regionale del 2015, dove è risultato eletto con 3.574 preferenze. Ha un incarico consiliare come consigliere segretario dell'ufficio di presidenza. Marco, ma finirà qui?
Innanzitutto sono già orgoglioso di quello che dal piccolo sono riuscito a fare, pensare di entrare in un movimento che all'epoca era veramente piccolissimo, eravamo in 2-3 fari gazebo, i cortonesi lo sanno bene, cortonesi, camuciesi, avevamo un sogno, quello di rovesciare i rapporti di forza tra lo Stato centrale e i territori, e questo ancora è il sogno che anima la mia azione, portando avanti l'attività politica in modo omogeneo in tutti i territori della provincia d'Arezzo. Non contano i numeri di abitanti, conta che vi sia un cittadino che merita, ecco, di essere ben amministrato. È difficile, è da molta responsabilità. Io prima, quando ho fatto il grande salto, non l'ho vissuta molto bene, ecco, perché posso dire che passare dalla realtà di Sempre Tradame a Palazzo Panciatichi in via Cavour 4 è stato veramente un passo molto importante.
Senti Marco,
si fa presto dire, ecco, di lati positivi, ma se uno lo fa con responsabilità è anche molto difficile certi ruoli, certe incariche.
Assolutamente sì, credo che sia assorbente, quasi totalizzante, no? Un'attività di questo genere.
Da 3 anni non faccio altro che solo questo praticamente. Ho lasciato anche i miei genitori, che mi sento anche un po' in senso di colpa, perché portano avanti l'attività praticamente loro con il mio fratello minore, però no, io amo la politica fino all'ultimo, fino a quando ci sarò nei ruoli istituzionali darò sempre tutto il massimo.
Però appena poi ti vediamo che spacchi la legna, che fai le portate ai tavoli dei turisti, quindi quando poi aiuti?
Metto un po' di pepe, anche perché so che diversi ascoltano questa trasmissione. A volte sui social leggo.
Mette il pepe sulle pietanze o
no,
sui social?
metto pepe su questa trasmissione e sui social, nel senso che leggo senza rispondere a delle provocazioni. Penso che sia un onore partire da Sempre Tradame e da questa realtà. Ecco, questo lo dico con molta forza e credo di aver dimostrato. Ecco, ne basterebbe vedere, cliccare sul sito del Consiglio regionale per vedere i miei numeri.
Poi ne parleremo. Senti Marco, l'amicizia antica che ci lega, alla quale tu facevi riferimento prima, mi permetterà di farti anche delle domande un po' pepate, come dicevi tu. Senti, ma quando tu sei diventato consigliere regionale, quindi hai fatto un salto importante che però ti avrà riempito anche un po' di soddisfazione e di orgoglio, qualche sassolino sulle scarpe ci avevi da togliertelo?
Sì, alcuni sì, perché vedete, non è semplice scendere da San Pietro da Mianche a Cortona, questo lo dico chiaramente. Gli anni miei di, diciamo, delle medie e del ginnasio non sono stati propriamente facili. All'epoca non era così semplice, perché ancora si, fino a 15-20 anni fa si viveva proprio una diversità tra il centro storico e le val, e, diciamo, la montagna, ma anche la Val di Chiana. Sono riuscito, penso con dignità, a trovarmi un mio spazio nella vita. La vita non è facile, la vita mi ha già io qui vengo anche a fare una bella chiacchierata di quelle vere, ho già abbastanza provato, cioè ho avuto esperienze già abbastanza difficili, però si va avanti, si lotta e si hanno delle conquiste importanti. Io quando vedo il piccolo risultato che dall'opposizione del Consiglio regionale riesca a portare nei nostri territori mi fa molto piacere. Io lo faccio per quello, lo faccio per i cittadini, per vedere, ecco, ripartire anche la nostra Cortona. Del resto penso di aver dato un contributo importante anche per una svolta che i cittadini cortonesi aspettavano per il nostro comune nell'ultimo anno.
Sì, penso che ci siano molte cose da perfezionare, no? In qualche modo, che già sono state egregiamente, ritengo, magari iniziate, accennate magari dai vostri colleghi che vi hanno preceduto. Tuttavia ci sono sempre delle novità, no? Che i cittadini sono alla ricerca di realizzare, quindi anche i territori limitrofi, proprio anche al centro storico, sicuramente le nostre campagne hanno necessità proprio di essere parte attiva, no?
Dico chiaramente che io ho dato questi anni nella Toscana del Sud e penso di essere stato tra i personaggi politici più attivi tra Grosseto, Siena e Arezzo, e quindi un po' di esperienza l'ho presa. Io dico che nell'ultima tornata delle elezioni amministrative Cortone è stata la vera vittoria della Lega, del centro-destra, perché in realtà come Massa Rosa, che purtroppo economicamente versa in una situazione molto difficile, speriamo di evitare, ecco, il dissesto in tutti i modi, oppure Montecatini, che versa da tempo in una situazione per la crisi delle terme non facile. Cortona, bisogna dirlo chiaramente, rispetto a queste città non era una crisi come queste città, però c'era qualcosa nel nostro territorio che non andava più,
no, deve essere perfezionato, diciamo così.
E questo non andare più è una resistenza di perfezionamento, è resistenza anche di riscatto per alcuni territori. Ecco, io posso dire di essere interprete un po' anche di queste istanze.
Siamo entrati in un argomento, direi, di quelli interessantissimi,
Pipato.
Però poi riprenderemo sicuramente da qui, ma adesso interrompiamo con un brano musicale che tu, Marco, hai suggerito. È un brano di Antonello Venditti, La coscienza di Zeman, un allenatore particolare che gioca d'attacco. E quindi tu perché me lo hai suggerito?
Io molto mi è cambiato nella vita iniziando a seguire veramente il calcio anni fa, lo dico, sono in fase di sospensione di tifo perché tipo abitudinariamente per il Perugia, però da consigliere aretino cerco un po' in questo momento di stoppare qui.
Gli arancioni.
Mi sono innamorato del 4-3-3, del gioco d'attacco senza tanti fronzoli, andare a fare gol in modo onesto, in modo trasparente, in modo che
dai Marco, di la verità, ti ci rivedi in questo gioco d'attacco?
A me piace chi mi conosce sa che sono fissato per questa mentalità e sono fissato anche proprio per lo stesso personaggio.
Però Zeman, Marco, se poi la difesa è sguarnita?
Si prende gol ma si riparte d'attacco subito.
Grande.
Puro divertimento, come Panatta dice per il tennis.
A me piace da morire.
Vai Andrea con Antonello Venditti, La coscienza di Zeman.
volgarmente si chiama corrida. C'è la testa del toro e nessuno ti chiede perdono. La folla sta impazzando ormai, all'attacco vai, in difesa mai, non ti fermerai, perché non cambi mai. Il sogno ancora è intatto e tu lo sai.
Ecco, abbiamo cominciato a parlare di Cortona, Marco. Senti, quali sono i segni distintivi che stanno facendo la differenza con la nuova amministrazione politica del comune e quali sono però anche i punti deboli?
Parto subito nel dire che quando si cambia, e si cambia dopo tanti anni, è inevitabile che si deve con la propria azione, lo dico del resto io, il primo consigliere Lega della Toscana del Sud dopo tanto tempo e in assoluto l'unico consigliere d'opposizione sotto l'Arno, perché questa è la realtà, è difficile entrare nel ruolo, è difficile capire cosa si deve fare per cercare di rendere al massimo. Non è semplice, occorre con umiltà, con dignità, e ci vorrà del tempo per entrare mentalmente nei vari ruoli istituzionali. Sono molto fiducioso perché tutta gente è molto, molto valida e punti di forza, ripeto, io mi giro nel territorio e vedo che c'è attenzione da parte di tutte le realtà in questo momento verso la nuova amministrazione. Io dove vado sento parlare bene di Luciano Meoni, sento parlare bene dei nostri ragazzi, sono molto fiducioso che questa amministrazione potrà portare avanti degli argomenti anche veramente che negli ultimi tempi erano lasciati un pochino andare, il decoro tipo ad esempio del centro storico, secondo me occorre fare molto di più, occorre mettere la macchina amministrativa è più in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini, occorre più normalità. Io sognavo un sindaco amministratore, penso che Luciano Meoni sia un ottimo sindaco amministratore, la politica è importante. Ma no, cioè, per quanto riguarda l'amministrazione, io sono di cultura federalista, i comuni devono essere innanzitutto bene amministrati. Io quando vado in Lombardia, che chi mi conosce sa che sono molto legato anche a quella regione, quando sento parlare il nostro segretario regionale dei sindaci della Lombardia, dice i nostri sindaci, non dice i sindaci della Lega. Dice i sindaci della Lombardia, cominciare ad avere una visione diversa da questo punto di vista. La Lega va conosciuta, la Lega è sì la politica nazionale ma anche tanto territorio, siamo gente che amministriamo certi territori da tanto tempo, il Veneto, la Lombardia.
E lei gira come fa Salvini nel territorio?
Io penso che
la cercano, la invitano.
Posso dire che diciamo anche la scorsa settimana, per entrare nella bis polemica di oggi, un cittadino del Casentino mi ha scritto una lettera per segnalarmi i problemi del treno del Casentino, visto che ci sono due corse, diciamo la prima dalle 6:05 da Stia verso Arezzo e per ritornare da Arezzo dopo le 20 in Casentino sono stati sostituiti i treni con dei pullman e purtroppo non ci sono le pinzine, quindi la gente prende acqua, mi cerca dappertutto, dal Valdarno al Casentino alla Valtiverina, ripeto, quando vede arrivare questa segnalazione a me onestamente ancora mi prendono, cioè veramente, non è un discorso retorico, proprio chiappano, ecco.
A proposito di questa passione che metti nella tua missione e attività politica, ma da dove è nata? Quando è nata questa passione, questa voglia, questa volontà di entrare in un percorso così affascinante, bello, però, come dicevi tu stesso, anche pieno di responsabilità?
È difficile, molto difficile, molto snervante. Se uno lo affronta giorno per giorno, cerca di...
Come è partito?
Come diceva prima la canzone, al gioco d'attacco il palazzo risponde col tacco. C'è sempre stato il tacco, e non l'ho scelto a caso, perché chi mi conosce lo sa che, insomma, è partita dal liceo, da cercare di veramente riempire di sostanza la mia vita. Ecco, questo è la politica, è servizio verso gli altri. Diventa alienante a un certo livello, cioè diventiamo, diciamo, molto spesso delle macchine. E qui lo dico subito, per me è importante, mi ha molto aiutato negli ultimi anni a ritrovare la fede, per riuscire a non essere semplicemente nel tritacarne diciamo mediatico, istituzionale. Vedete, quando si entra, io ancora qualche volta mi viene da pensare, io a volte entro in regione la mattina, il martedì, quando c'è il consiglio, alle 8:30 invece a prepararmi, fino a pranzo cerco di preparare, a limare gli interventi, poi nel pomeriggio è un assedio tra gli interventi in aula, perché sono praticamente uno che del nostro gruppo che interviene più spesso, ma è dovuto al fatto che sono diciamo, faccio parte della prima commissione, dove passa veramente di tutto, passando di tutto, dal bilancio agli enti locali a tutto, tocca a me intervenire. Finito lì si va a intervistare, ma c'è veramente uno sbarramento di giornalisti, sono cose che veramente cambiano, cioè basta una frase sbagliata, può succedere a chiunque.
Ecco, in questo...
mi darebbe molto fastidio delle uscite per, diciamo, sbagliate, come purtroppo ci sono state anche in questi anni, non da parte mia, ma da parte di altri esponenti del Consiglio regionale, anche del mio gruppo, perché anche dire le cose, io sono rimasto un po' provato le dichiarazioni dell'ex mio collega di gruppo Roberto Salvini, che vedeva le donne in vetrina. Ecco, per me sono cose assolutamente, lo dico io subito, cose assolutamente vergognose. Però quando si vivono queste cose, certo, non andare a queste, però sapere che basta veramente poco, un'uscita, un post su Facebook è sbagliato, una disattenzione, credetemi, non c'è soltanto l'aspetto meraviglioso di quello che vedete davanti, che uno dice Casucci si muove Firenze, cioè c'è anche un aspetto che uno va vissuto
con... può cadere di sbagliare,
sì.
No? E c'è il rischio, e quindi bisogna fare molta attenzione non sì. solo nell'amministrare ma anche nel porsi,
nel porsi verso gli altri.
Sì.
Marco, tu giustamente dicevi, a un certo punto si può rischiare di diventare una macchina. Ecco, in queste occasioni tu hai parlato di fede, ma serve anche la propria appartenenza, perché tu tante volte hai detto che ci tieni a definirti di montagna.
Certo.
Ecco, questa appartenenza al mondo dell'agricoltura, al mondo di una cultura tradizionale delle nostre terre, quanto conta nella tua attività?
Tantissimo, e mi manca veramente molto. A volte veramente vorrei, quella dimensione un po' bucolica sarebbe importante che la vivessi più continuativamente.
Certo, che negli ultimi giorni, proprio in settori, no, di competenza proprio delle regioni, sono arrivati fino a Roma col diretti agricoltori contro l'invasione, quella che è comune anche qui a Cortona, di cinghiali, animali incontrollati che rovinano l'ambiente, il territorio, le coltivazioni, e sono veramente pericolosi per le persone. Avete in progetto anche per la Toscana, per Cortona, delle soluzioni?
Indubbiamente è uno degli argomenti più sentiti, insieme con quello purtroppo dei lupi. Anche due sere fa mi è arrivata una segnalazione di un territorio vicino dove 8 pecore sono state sgozzate. Non è facile perché veniamo da anni di ambientalismo ideologizzante, come lo chiamo io. Oggi trovare le soluzioni non è semplice. Io posso dire che ho ispirato, anche per conoscenza del territorio, il voto di astensione critica, che è stato uno dei pochi voti di distinzione rispetto alla legge Remaschi sulla gestione degli ungulati, ecco, pensando che potesse essere, in effetti in parte lo è, una prima soluzione, ma non la soluzione definitiva. Infatti diciamo gli anni ci hanno dato ragione. Di certo posso dire che responsabilizzandoli, perché bisogna fare i controlli assolutamente, ma la soluzione secondo me sta nel territorio, sta nelle squadre, se questo va detto, però con il controllo, perché bisogna
controllo continuativo. Sì, è un'opera.
Non penso che ci siano altre soluzioni.
Non bisogna dimenticarlo, però, perché quelle che sono le manifestazioni di oggi poi vengono dimenticati nei momenti più clou, che sono quelli estivi, dove nessuno può ha più il tempo, no, di avvedersi di quelle che sono poi le conseguenze, ma molto per il territorio e, ripeto, anche per le persone, perché arrivano dentro le case, così come uccidono animali, arrivano dentro le case gli stessi cinghiali, e quindi diventa un fuori controllo. La regione deve essere amministratrice anche in questo senso, no?
Deve dare delle risposte. Purtroppo queste risposte, come si può vedere, non arrivano, perché il problema di fatto rimane. E occorre, ecco, io considero un dato, pochi forse lo sanno, ma la regione Toscana è tra le regioni a maggior densità di ungulati sul proprio territorio. Già partiamo da questo, perché partirà un po' anche da fare una valutazione di quello che è stata la gestione fino adesso. Ora, ripeto, controllo, ma anche azione, perché controllo fondamentale in questo paese. Il controllo è una parola che
monitoreremo, eh? monitoreremo.
Ora invece ascoltiamo il terzo brano, che è un brano del 1973, uscì come singolo insieme a un altro brano intitolato Shampoo. Si tratta di Libertà di Giorgio Gaber. Perché, Marco, questo ti piace, questo?
Qui siamo in via Dardano, io tanti anni fa, ve lo racconto un piccolo aneddoto, tanti anni fa facevo un po' il responsabile dei giovani dell'Alleanza Nazionale, una delle prime esperienze mie politiche, perché non sono nato con la Lega, anche se sono in Lega dal 2010. E in questa strada avevamo io avevo fino a poco tempo fa, la mia famiglia aveva una casa, un'abitazione, e diciamo nel fondino ci trovavamo a parlare di politica. Io la prima cosa che insegnavo ai ragazzi, che ecco, ancora tanti ragazzi mi cercano anche proprio in politica, è che siamo liberi se partecipiamo a qualcosa di collettivo. Individualmente non c'è una libertà, c'è una libertà che si spenge, e bisogna essere comunità.
Libertà e partecipazione. Giorgio Gaber.
Che bello.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza, e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Ed eccoci dopo questa bellissima canzone alla pillola sportiva e quindi do il benvenuto a Steve Bertini.
Buonasera Romano, buonasera Fernanda, buonasera Marco e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Grazie per la tua presenza in viva voce.
In viva voce, per una volta in viva voce.
E la tua presenza che già di per sé è un piacere.
Grazie Romano, anche per me è un piacere essere qua.
Allora, questi arancioni dal pareggio, ahimè, hanno fatto ancora un piccolo passo indietro.
Purtroppo.
E proprio in casa ci hanno
purtroppo
dato la prima la prima sconfitta?
No, è la terza,
la terza
sconfitta fuori casa, però ancora diciamo niente compromesso, perché la squadra è appena fuori dalla zona playoff, però è appena 4 punti dal primo posto, attualmente occupato dalla Chiantigiana. Per quanto riguarda la partita di ieri, è arrivata questa sconfitta a Rufina per 2-1. Una sconfitta alla fine, diciamo, immeritata. Il primo tempo non è stato un granché, pur creando due occasioni da gol abbastanza nitide, però si vedeva che non erano particolarmente in palla. L'allenatore però probabilmente si è fatto sentire negli spogliatoi, mister Laurenzi, e al secondo tempo sono scesi con un piglio più energico in campo.
Ma gli arancioni stanno subendo una crisi, Steve?
Ma guarda, più che altro crisi di risultati più che crisi di gioco, direi. Perché il gioco tutto sommato c'è, anche ieri nel secondo tempo quando sono entrati in campo dicevo sono entrati bene, la prima mezz'ora hanno schiacciato la Dox Lufina nella propria metà campo pur non creando clamorose occasioni da gol, però al 65esimo sono arrivati al pareggio, una bella rete, poi hanno provato a vincere la partita, però purtroppo si sono sbilanciati e hanno concesso un contropiede che è stato fatale. Ma... e al 75esimo è arrivato il gol della sconfitta.
Tu che frequenti l'ambiente, gli animi come sono?
Ma erano più che delusi, erano arrabbiati ieri, e quindi questo può essere anche un lato positivo, perché se sono delusi, allora sai, magari la squadra si abbatte, magari gioca altre partite meno positive, però invece i giocatori li ho visti abbastanza carichi, quindi già pronti a ripartire da domenica prossima in casa con la Castelnovese.
Ma arrabbiati perché?
Per questa sconfitta che è immeritata, diciamo, perché come ti dicevo nel secondo tempo hanno espresso un ottimo gioco e il pareggio non sarebbe stato assolutamente demeritato.
Un po' di sfortuna quindi?
Sì, anche un po' di sfortuna, diciamo qualche disattenzione, perché chiaramente non può essere solo sfortuna, qualche disattenzione difensiva che è costata questa sconfitta.
E il pubblico?
Il pubblico in trasferta è sempre molto numeroso, molto caldo quello di Rufina, molto molto caldo il campo fiorentino, però anche i nostri si sono fatti sentire. Quindi, e anche in casa comunque sta tornando un discreto pubblico, dopo un po' di tempo finalmente arrivando buoni risultati anche un po' di gente incomincia ad arrivare. Poi c'è da tenere conto che lo stadio del Santi Tiezzi è molto grande, perché contiene circa, non ti dico 1000 spettatori, ma quei 700-800 li potrebbe contenere tutti, mentre gli altri stadi sono tutti piccolini, sono 300-400 posti al massimo, quindi gli altri si riempiono molto presto. Portare 700-800 persone a Cortona onestamente è abbastanza difficile.
Quindi invitiamo gli aficionados degli arancioni per domenica prossima.
Esattamente, sì. Domenica prossima alle 14:30 in casa contro la Castelnovese di Castelnuovo dei Sabbioni.
Allora possiamo lasciarci, Steve, confermando che uno presto, dei prossimi lunedì, esatto, non sappiamo di
non
preciso
sappiamo
quando,
quando,
però uno dei prossimi lunedì avremo
l'allenatore Andrea Laurenzi e probabilmente cercherò di convincere anche un giocatore a venire qua ospite in trasmissione.
Grazie Steve per, anche per questo lavoro che stai facendo.
Grazie a te, Romano.
E ti aspettiamo naturalmente con tanta disponibilità e interesse.
Grazie a te.
Alla
Romano.
Prossima.
Alla prossima. Ciao Romano.
Ciao.
E ciao a tutti.
Quindi continuiamo la nostra chiacchierata. Qualche tempo fa, nel 2017, Marco, riprendiamo il discorso su Cortona, è uscito un film documentario che sicuramente tu avrai visto, che è intitolato Genius of Place, di una americana che si chiama Sarah Marder, un'americana cortonese, perché da per tanto tempo è venuta qui a Cortona e ha fatto dei filmati fin dall'inizio fino a questo tempo nostro, diciamo. E questo titolo, che significa appunto l'anima di un luogo, secondo il suo racconto, ecco, questo luogo, cioè Cortona, sta un po' perdendo la sua anima. Nel senso che è una città antica, piena di storia, di bellezze, però rischia di diventare un museo privo di quel tessuto sociale, commerciale, artigianale, culturale che invece qualche tempo fa ha fatto di Cortona la perla della Val di Chiana, apprezzata, conosciuta e amata in tutto il mondo. Cosa ne pensi di questa sua interpretazione del momento attuale?
Penso che da identitario quale sono, tutto ciò che è volto alla difesa e alla valorizzazione dell'identità di un posto debba essere portato avanti dalle amministrazioni, ma anche e soprattutto dai cittadini, ritrovare una coscienza civica. Purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni soprattutto muoversi intorno al business, questo è un problema. Se si mette soltanto, fanno soltanto considerazioni di carattere economico, che pure sono legittime e anche importanti per, diciamo, il futuro di un posto, ma si dimentica l'identità e, diciamo, inevitabilmente siamo portati a mancare di visione, perché poi non ci ricordiamo neanche più chi siamo, quindi non possiamo neanche più vedere quello che abbiamo davanti. È un po' questo. Io mi trovo sempre a vedere nella mia Cortona un'anima soprattutto cristiana. Questo va detto con molta chiarezza, nel rispetto di tutti. Ma quello che è Cortona, da Santa Margherita, la figura di San Francesco, a tutto quello che è la nostra identità cristiana, i nostri santi, Cortona è una città di santi, andrebbe ricordata, andrebbe, ecco, valorizzato molto di più. Io a volte quando penso, ecco, se devo ora fare due passi, andare a vedere San Francesco, veramente la trovo vuota. Trovo vuoto il museo delle reliquie di San Francesco. Se vado al museo di Cesano, a breve penso che sia aperto soltanto il weekend. Cioè, tengo anche a dire molto chiaramente, so qui di entrare anche in argomenti un po' scottanti, ma diciamo, la proprietà per la Costituzione ha una funzione sociale, e questa funzione sociale è garantita dalla Costituzione. Quindi anche i cittadini di Cortona, anche i commercianti di Cortona, tutti noi, a partire soprattutto da chi fa le istituzioni, ha il dovere di mantenere l'anima di Cortona.
Sì, a partire forse anche dalle scuole, no? Perché potrebbero essere un po', come avviene anche negli altri paesi, gestori dei luoghi di cultura, no? E quindi delle biblioteche, così come dei musei di approfondimento. Ho visto molti ragazzi durante l'estate per Cortona on the Move a fare volontariato, diciamo così, nell'accogliere nelle varie mostre fotografiche. E ritengo che anche all'interno dei musei manchi questa figura dei ragazzi, che può essere un invito ulteriore, no? A dare luce a questi luoghi che sono un po' bui adesso, eppure sono ricchissimi, veramente ricchi.
Mi permetto di fare una considerazione che probabilmente nessun politico farebbe, perché oggi c'è di essere l'immagine dell'uomo vincente sempre, come se non avesse in passato, cioè tutto hoc, tutto bellissimo. Io purtroppo a un certo punto della mia vita mi sono perso per l'università, ecco, è stato un periodo un po' di... infatti non sono laureata e lo laureato, e lo dico chiaramente. diciamo in quel periodo io mi sono avvicinato molto personalmente alla gestione dei musei di Cortona, ho lavorato per la cooperativa Ion Cultura e ritengo un momento qualificante la mia vita quello di essermi occupato delle cose di Cortona, anche nel semplice fare vigilanza, nel semplice fare biglietteria, ma anche nel portare a una guida a vedere, ecco, diciamo, le nostre bellezze di chi arriva da lontano. Ripeto, posso dire di avere le basi per poter svolgere con umiltà, perché so che la vita appunto non è facile e bisogna avere un percorso che sia però diciamo, come dicevo prima, che è la mia filosofia, comunque sia sempre andare a sfidarla la vita, sempre l'attacco della vita, ma in modo dignitoso, in modo regolare e senza mai barare rispetto a nessuno. Ecco perché mi piace, soprattutto nella mia Cortona, la prima volta che sono in questa radio, per me essere intervistato nella mia città ha un peso, anche proprio che per me, che mi scuote un pochino, ecco, sta uscendo un po' il marco di Cortona e penso che sia la cosa principale oggi.
D'altra parte sei un figlio di Cortona, quindi no? Porti questo anche nella tua attività. Vorrei fare una sottolineatura, siccome hai fatto riferimento più di una volta alle radici cristiane della nostra terra, ma in generale della nostra identità italiana, europea, occidentale, tu ti sei battuto tantissime volte a favore della presenza nei luoghi pubblici del crocifisso.
Sì, e mi piacerebbe prima o poi, lo dico, chiunque avesse intenzione, sono pronto anche a un confronto. Allora, credo molto, ho una mia coscienza molto sensibile a certi argomenti, questo sì, però lo dico da uomo delle istituzioni, se non avessi avuto le sentenze della giurisprudenza europea, della giurisprudenza italiana a sostegno di quello che avrei, di quello che sono andato poi a esporre in questi anni e a perorare in questi anni, non mi sarei mosso, lo dico da liberale autentico. Il crocifisso ha un valore che va oltre il simbolo religioso e per la giustizia comunitaria, la giustizia italiana deve essere visto come il simbolo dei valori universali di libertà, uguaglianza e tolleranza. Quando lo vedo nelle aule, io da Arezzo, ora finalmente anche a Cortona, lo vedo come un simbolo che ci ha permesso di avere una civiltà aperta e su questo io sarò sempre molto deciso, perché do una news, verrà nella nostra città il 7 penso verso le 18:30 alla sala civica di Camusciamachi di Cristiano Allam.
Ah, benissimo.
Grande personalità.
Che sì. Proprio per parlare di questi argomenti. Questi anni ho portato responsabilmente il problema della compatibilità di certi istituti di diritto islamico con la nostra Costituzione. Va affrontato con gli strumenti giusti, senza che vi siano però.
Con la conoscenza. Sì. E la serenità è veramente di vedere un crocifisso, perché il crocifisso dà serenità effettivamente, dà una garanzia, come tanti altri simboli forse o indizi di altre religioni, perché non li chiamerei neanche simboli, sono dei segnali della presenza di persone che la pensano in un certo modo, che credono, e il credere è sicuramente una forza per l'individuo.
E poi mi si permette di dire che fino a pochi secoli fa la pittura era la icorum literatura, che dicevano, i laici, che erano quelli del popolo, si formavano a leggere i nostri affreschi delle nostre chiese. Ecco, c'era molta più conoscenza, erano molto più acculturati per certi aspetti all'epoca che ora, perché veramente siamo un po' come dei nani sulle spalle di giganti, non ci rendiamo conto. Andate a vedere la leggenda della Vera Croce di Piero da Francesco, quanti significati racchiude, oltre che il significato religioso.
È un veicolo proprio, no? Sì.
Marco, cambiamo un attimo discorso e andiamo su qualche cosa di più, diciamo, abbordabile. Noi ti abbiamo visto in una foto pochi giorni fa che attraversavi una piazza fiorentina con Matteo Salvini. Ma che cosa ti diceva?
Io ho chiesto semplicemente a Matteo come stai. Perché mi rendo conto che è veramente, torno a ripetere, ho consapevolezza di quello che faccio. Io mi metto nei panni di Matteo Salvini dentro il tritacarne, mi ha detto bene, mi ha fatto bene facendomi capire, ecco, che sarà in moto per tanto tempo, ecco, è bene nel senso di è anche un modo per tenerci anche un po' in allenamento. E poi ci ha preso, ci ha catechizzato tutti i consiglieri regionali, ci ha detto vi aspetto assolutamente a Bologna giovedì, quindi io avrò il consiglio comunale d'Arezzo, finito il consiglio non so ancora se in macchina o in treno, mi devo ancora organizzare, prendo la macchina e se andrà a Bologna, dove troverò però la mia fidanzata, che per me è la gioia della mia vita, proprio io da quando Donatella nella mia vita ringrazio Dio tutti i giorni.
Poi parleremo anche di amore, però dobbiamo aspettare la canzone giusta, Fernanda, non anticipare nulla. Ma un leader politico, Marco, a quali doti non può rinunciare?
Dal mio punto di vista non può rinunciare alla determinazione, non può rinunciare all'umiltà, non può rinunciare allo spirito di servizio. Queste sono, dal mio punto di vista, bisogna essere, io diciamo, credo che la caratteristica principale sia quella di essere umilmente determinati. Non è trovare l'equilibrio tra l'umiltà e la determinazione, non è una cosa molto.
Insomma, parlaci di questo amore a questo punto.
Ho detto, non, prima bisogna sentire la canzone.
Ma lo sai che io poi, se mi stuzzichi in questo, io finisco veramente nel romanticismo assoluto.
Perché Marco ha proposto una canzone che, io dico la verità, Non conoscevo. E ora metto nei guai il nostro regista, perché nella scaletta è tutta colpa della Fernanda, Andrea.
Sì, sono curiosa. Basta politica.
Hai proposto una canzone bellissima che io non conoscevo, ma l'ho ascoltata con molta attenzione, che è intitolata precisamente Sempre per sempre, di Francesco De Gregori, che è una bellissima canzone d'amore. È possibile ascoltarla prima? La regia oggi ci picchia perché gli stiamo facendo fare molta confusione. Allora, adesso noi ascoltiamo questa canzone e poi ne parliamo insieme. E così diamo retta alla Fernanda, che vuol parlare d'amore.
Finalmente.
Fernanda, guarda.
E di Donatella.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu ricordati dovunque sei. Se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai.
Un De Gregori veramente toccato dalle muse, parla dell'amore vero che non muore mai, l'amore che sa andare oltre gli anni che passano, pioggia e sole cambiano, ma l'amore è grandissimo e continua per sempre. Marco, ma sei innamorato?
Io sì, ma diciamo finalmente sì, finalmente, perché anche io ho avuto i miei momenti di difficoltà, però diciamo oggi è bellissimo.
E quindi ci dice una data?
Io ho conosciuto Donatella in un evento della Lega, e ancora oggi diciamo quando parliamo purtroppo, perché io sono veramente preso soprattutto di Lega. Ieri sera sono stato a vedere il cinema qui a Cortona, a vedere il Vamo del Labirinto insieme con Lera, tornavo, io ho detto sono in grado ancora di parlare di qualcosa che non sia semplicemente la politica, perché spesso mi trovo a parlare tanto di politica, invece riuscire a parlare anche di un qualcos'altro oltre che di noi è bello. L'ho cercato ieri, mi è venuta questa cosa e per me è importante.
L'amore ispira questa apertura, sì, no? Sì, questo sì. Distrarsi in altre cose.
Cioè capire che l'esigenza anche dell'altro, quello che piacerebbe all'altra persona.
Che poi la donna ti porta sempre per mano e ti trascina sempre in qualcosa di diverso, no? E
mi sento personalmente di essere ancora più cresciuto in questo anno e mezzo che stiamo insieme. Per me è veramente importante.
Ma sai, Marco, io credo che nei social, no, dove tu giustamente sei presente, e a me piace anche guardare, leggere, rendermi conto, credo che la vostra, tu hai di Donatella, sia una bella testimonianza, no? Di una coppia che si ama, non si vergogna di dire che si ama, che sono innamorati e che portano avanti una missione politica, un'attività politica insieme.
Sì, un amore che lega.
Sì, non direi semplicemente questo, perché ora mi permetto di entrare un po' la battuta era molto simpatica. Lega anche la fede. Permettetemi di essere molto veloce, però questo diciamo io, noi lo chiamiamo il cemento armato, la fede nel nostro rapporto.
Bellissimo.
Emozionante, è veramente emozionante.
Non potevamo concludere meglio la prima parte della nostra trasmissione e la terminiamo benissimo anche in musica, perché ho inserito nella tua playlist un Fabrizio De André che piace anche a te. Ascoltiamo Dolce Nera.
A mia la cumalaria, mia mia cumale, a mia la calaria, mia calele, calele.
Nera che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera. Nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna. Nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora. E l'amore all'amore, come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare. Quando ingorga gli anfratti si ritira e risale. E il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda. E la lotta si fa scivolosa e profonda.
acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per
noi e voi, semplicemente commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci, il lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri in Blu.
Ed eccoci ancora in diretta con noi e voi semplicemente, con Fernanda Cherubini e l'ospite Marco Casucci. Marco, questa estate, se non ricordo male, anche tu eri presente in una sala qui cortonese alla presentazione di un libro di Antonio Pagliaro, intitolato Il gesto di Almirante e Berlinguer. Perché in questo interessantissimo libro si racconta che questi due leader, che erano politicamente in conflitto, no? Però segretissimamente si incontravano il venerdì sera, quando le sale politiche erano vuote, e facevano un po' il punto della situazione. Un modo nobile, direi, di intendere la politica, di cui oggi forse nell'era dei social e dell'insulto mediatico non rimane traccia o rimane poca traccia. Ecco, Marco, tu che sei direttamente inserito in questo discorso politico, com'è la politica oggi? E ricordando quello, ecco, che era una volta.
La politica oggi va troppo di fretta. La politica oggi non consente il tempo della decantazione assai spesso ci vediamo fronteggiare come se fossimo l'un contro l'altro armati, ma non è così. Io ho sempre cercato un dialogo anche con gli altri, anzi mi dispiace quando vedo posizioni pregiudiziali, perché io personalmente non ho alcuna intenzione di avere un atteggiamento ostile verso nessuno. Ho cercato il dialogo. Io mi ricordo la prima festa della Lega qui a Cortona nel 2014, la prima volta che fuori dalla Lombardia è venuto quello che oggi è il senatore di colore Tony Uovi. La prima visita l'ha fatta qui, volutamente, e feci una festa tutta impostata sul dialogo tra gli esponenti delle varie forze politiche. È difficile invitare gli altri nelle feste politiche, a me piace invece se rifaremo mai una festa della Lega, e perché no, qui a Cortona, non potremmo che farla proprio su queste basi. Dispiace quando si vede degli steccati. Non ci sono gli steccati, non mi piace la politica di chi la fa su basi personali. Negli ultimi mesi a Cortona ho visto un po' troppo astio, troppo livore, e qui faccio un appello nell'interesse di tutti. Cerchiamo di misurarci sul merito degli argomenti, quello che fa bene per la nostra città. Qui non c'è nessuno che io personalmente non sono. No, non ho, diciamo, la presunzione di dire che sono bravo, tutt'altro. Mi metto in discussione, parliamo, facciamo quello che è per il bene della nostra città. Quindi sono qui a parlare. Certo, Almirante e Berlinguer avevano uno spessore politico che purtroppo oggi difficilmente si vede.
Ecco, hai detto una cosa che io voglio sottolineare, perché magari a chi ci ascolta gli è sfuggita. Hai detto: io mi metto spesso in discussione. Io credo che questo sia veramente il viatico per poter essere un punto di riferimento, e manca.
Ma bisogna metterti in discussione, bisogna cercare di conoscerti innanzitutto, perché Gnoti Sautone, conosci te stesso, mai come ora dovrebbe. Oggi anch'io ora ero a scrivere, nel frattempo, scrivere messaggi, vedere se l'ultimo comunicato era uscito. Cioè, siamo tutti proiettati sulla quotidianità, sul momento,
sull'immediatezza. Sì, è solo che è importante il confronto con gli altri.
È importante il confronto con gli altri, è determinante, io cerco di farlo sempre.
E filosofeggiare un po' sulla politica, perché questo aiuta a trovare le soluzioni più armoniose, no?
Sì, e capire che la politica deve essere fatta per gli altri, deve essere fatta per la gente. Il mio motto è stare tra la gente, con la gente, per la gente. Quello è il mio senso di fare politica.
Un brano musicale che hai scelto tu, Marco, e che dimostra che ascolti anche musica freschissima, perché è un brano del 2019 di Fabrizio Moro, intitolato Ho bisogno di credere. C'è un motivo particolare per cui hai suggerito questo brano, Marco?
Diciamo che è un brano che è arrivato in un momento particolare anche di mia crescita spirituale, in cui uno ha bisogno di credere, e io sento questo bisogno perché, ripeto, innanzitutto è il cemento armato nella relazione con il mio grande amore. Questo per me, la fede, è vivere insieme, quello che facciamo spesso noi preghiamo spesso
è
insieme.
È stupendo questo amore che Marco dimostra nei confronti di Donatella, veramente il leitmotiv.
Fabrizio Moro non si è
bellissimo.
Sposato da pochi giorni,
esatto.
Peraltro,
esatto.
Quindi con la Crescentini, no? un'armonia anche tra loro, e ecco, penso che possiamo ascoltarlo, e lo dedichiamo a Donatella?
Assolutamente sì.
Ah, Fabrizio Moro con Ho bisogno di credere.
Ho fede nei silenzi colti a un passo dal coraggio, quando cerco di capire il senso del mio viaggio. Ho fede nelle cose che mi aspettano domani, nelle scarpe che porto, ho fede in queste mani. Ho fede mentre sento la mia fede che fluisce, energia imbarazzata che costruisce uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita. La fede come un'arma per combattere ogni sfida. Ho fede in te e ho fede nell'amore, per descrivere la fede poi non servono parole. La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso, quando il resto perde il senso. A un passo da domani, a un passo ormai da te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla voglia che avevamo e ora non c'è. Ho bisogno di fede nelle buche dove sono inciampato, nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato, perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo, e se sono così forte lo devo solo al mio passato. Ho fede in te e ho fede nel colore delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore. La fede è l'impressione di averti sempre accanto quando ho camminato tanto. A un passo da domani, a un passo ormai te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla forza che avevamo e ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di te. Mi manca l'aria, l'aria sotto i piedi da una prigione senza sbarre, lasciami scappare. Che cerco io lo so ma non lo so spiegare. Allora ascolta il mio respiro, io aspetto. A un passo da domani, a un passo ormai da te, ma cosa rende umani se non un limite? A un passo dalla rabbia che avevamo e ora non c'è. Ho bisogno di credere, ho bisogno di credere, ho bisogno di credere.
Sentite il rumore di fogli, vero? Perché
tipo Mike Buongiorno, sì, sembravi Mike Buongiorno.
Ci scambiavamo le buste, tipo come si chiamava? Sabina Cioffini, mi sbaglio? Sì. E Mike Buongiorno? E ho aperto la busta e ho trovato l'ultima domanda.
Ma tu eri Mike Buongiorno e io Sabina Cioffini, no. O il contrario?
No. Io Sabina Cioffini.
Ah, tu, ok.
Vi ricordate, c'aveva una specie di gonna che tirava su da, no, con un cordino, mi sbaglio?
Ma quello era di chi erano schese che gli faceva il verso,
sì.
Dai.
È un'ultima domanda, però è una domanda interessante, perché in questi giorni la caduta del muro di Berlino, parole inopportune, come dicevamo prima, che sono state dette nei confronti di Liliana Segre. Che cosa è successo? La Lega come ha risposto? Ci sono state iniziative? Abbiamo sentito che qualche città, qualche amministratore buono ha proposto una cittadinanza onoraria, no?
Ho saputo in questa trasmissione, perché oggi purtroppo ero per un evento nel territorio di Cortona, era una funzione religiosa che ha toccato uno dei nostri ragazzi. quindi non ho fatto in tempo a documentarmi, e ho saputo qui della bella notizia del sindaco di Pisa, il mio amico Michele Conti, che ha proposto di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, che per me è veramente un segnale importante. Come ho letto velocemente, ma ha detto che è un segnale di unione, ed è molto bello che ci sia un segnale di unione in questo senso. Io quest'anno ho avuto l'esperienza bellissima di far parte del treno, di viaggiare sul treno della memoria fino a Auschwitz, e devo dire che dal mio punto di vista dovrebbe essere obbligatorio per chi è nelle scuole di fare questa esperienza,
questo percorso,
di fare questa esperienza, ma di farla tutti insieme.
Sì, la naturalezza nella conoscenza di certi avvenimenti, di certe esigenze, anche quelle che la Segre evidentemente ha portato avanti, ha dato voce a questa esigenza di creare una commissione, no? Potrebbe non essere utile, ma in realtà vuol dire che c'è un desiderio di normalità nei rapporti tra le persone, di rispetto, no?
Ci deve essere il rispetto tra le persone.
E che se ne debba parlare.
E che se ne debba continuamente parlare. Io era qui Stefano Bertini, non so se sei andato via, ma mi piace ricordarlo, perché una delle prime cose che io ho fatto, arrivato in consiglio regionale, è realizzare da Stefano, cui sono legato da una vera amicizia, un ricordo con una mia intervista sulla storia della mia trisavola Francesca Vistarelli in Casucci, che fu trucidata dietro una siepe dai nazisti nella seconda guerra mondiale. È stata una cosa che io ho voluto far fare a un ragazzo di Cortona volutamente, proprio per dare continuità, ed è una cosa che ricordo sempre. Io sono molto molto scosso, diciamo, ho visto diciamo, le testimonianze, quello che rimane, ecco, nei campi di sterminio, e in quei momenti ho ricordato quello che poteva essere anche a San Pietradamine nella seconda guerra mondiale, nella quiete, diciamo, che fossero arrivati i nazisti a combinare tutto quello successo tra Poggioni, San Pietradamine e Falzano, veramente incredibile. Veramente, io poi sono di una famiglia che ha vissuto la complessità della seconda guerra mondiale nella sua pienezza, ci vuole la riconciliazione. Ci vuole la riconciliazione, e ci vuole di togliere l'ideologizzazione politica rispetto a certi argomenti. Io mi dichiaro un leghista di territorio, mi dichiaro convinto che per fare meglio bisogna rovesciare, appunto, i rapporti di forza tra il centro e le periferie, fare amministrare il più possibile dai comuni, e su queste basi sono un antitotalitarista senza distinzione di colore.
Sì, ecco il confronto che lei cercava, no? Di dire tra gli amministratori.
Io sono stato,
confronto.
Lo dico senza problemi, sono stato in quei giorni insieme con il collega Mazzeo di Pisa, del PD, sono stato abbiamo instaurato una bellissima amicizia, e io mi onoro di avere un bel rapporto anche con chi non è del mio stesso partito, anzi del partito opposto. Però c'è uno scambio, ecco, di osservazioni rispetto anche al nostro lavoro, è importante.
Sì, sembra no, in qualche modo curioso, no, che esponente di un partito dica mi sono trovato bene anche con l'esponente di un altro partito. È curioso, perché comunque siamo persone al di là della nostra ideologia, però è curioso a fronte di momenti troppo violenti, no, e di scontro, l'armonia e il ritrovare, come dicevi, l'armonia proprio anche tra soggetti in un'epoca storica non troppo lontana, che erano l'uno contro l'altro e che violentavano l'un l'altro, è importante, veramente importante. Quindi questo segnale anche di così naturalezza nei rapporti e dei pensieri di ciascuno.
Ho fatto un appello, credo di aver fatto un appello importante prima, nel dire calmiamo gli animi anche qui a Cortona, mi sembrano un pochino troppo agitati da una parte e dall'altra, senza distinzione, a volte si vede un po' troppo di chiusura.
C'è un sacco da fare.
Cerchiamo di parlarci, che Cortona merita davvero.
Cari amici miei, caro Marco, siamo in chiusura, quest'ora e mezzo insieme a te, graditissimo ospite insieme a Fernanda, graditissima collega, è volato, letteralmente volato. Ma un'ultima domanda mi sento di fartela, ma ce la potresti anticipare una data di un matrimonio? Così,
insiste,
una previsione,
insiste.
Una previsione sarebbe uno scoop,
Penso che nella primavera estate del non del prossimo anno, ma del 2021, di riuscire a sposarmi con Donatella. Ma lo dico perché c'è tutta l'esigenza di tempi di rispettare per una mia storia.
Guarda, presa. Marco, ci accontentiamo di questa previsione. Non pretendevo il giorno, ma abbiamo un grande scoop. Grazie, Marco. A parte questo, grazie della tua partecipazione, del cuore che hai messo nelle risposte.
Posso dire che io ho parlato da cortonese. La cortonese, diciamo, chiama la Lega, ma con lo spirito totalmente aperto, senza alcuna reticenza.
E allora presto, ti aspettiamo forse il 7, andremo per quell'intervista, vediamo un po',
lasciamo un po' di suspense. Per il momento non mi rimane che di nuovo ringraziare Marco, grazie a Fernanda, grazie ad Andrea e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi ricordo la replica di giovedì alle ore 10, di sabato alle ore 13. Buona settimana a tutti, ci lasciamo con un bellissimo funky gallo, un pezzo di Zucchero. Vai, ciao e a risentirci.
Ciao.
Oh, sveglia, il monte è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi? Che...